/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uicbasilicata.it. Amici radioascoltatori, ben trovati a una nuova trasmissione di 100 anni di questa Unione. Oggi parleremo di sport. Lo faremo presentando un progetto, si chiama A Tutto Tondo, ed è un progetto organizzato e realizzato dalla FISPIC Delegazione di Basilicata e finanziato dal Centro Italiano Paralimpico. È un progetto che ha voluto raccogliere un po' tutti quelli che sono gli sport di e per non vedenti, showdown, blind tennis, torbal e golbal, ed è un progetto che ha dato la possibilità a tante persone di provare questi sport. Il progetto si è svolto presso il grande albergo e ha visto veramente una partecipazione nutrita e anche molto interessata. Inoltre c'è stato il dottor Donato Donnoli, medico sportivo, il quale ha parlato nella presentazione di quelli che sono i valori dello sport e di quanto esso sia importante per tutti. Ascoltiamo un breve pezzo del suo intervento.
Ma sport, qual è l'origine di questa parola? Cioè, a volte noi ci fermiamo sul significato delle parole, riusciamo a comprendere anche il significato più interiore, più interno. Sport è una parola inglese, apparsa per la prima volta in documenti risalenti alla metà del 500, 1532, con il significato di divertimento. La parola proviene dal francese antico, sì, perché parliamo di Inghilterra, ma un piccolo accenno brevissimo storico, lo sapete che io sono appassionato anche di queste cose, per capire il mondo. Nel 1066 Guglielmo, duca di Normandia, invase l'Inghilterra, è stata l'unica invasione che l'Inghilterra ha avuto, per cui i normanni che parlavano francese poi divennero la stirpe che ha dominato, e i discendenti ci sono tuttora. La nostra carissima regina Elisabetta per certi versi discende da quel ramo, anche se per rami cadetti poi ulteriormente. E quindi la lingua ufficiale in Inghilterra nell'antichità, parliamo del Medioevo e del 1500 come ho detto poco fa, era il francese. E quindi la parola proviene dal francese antico desporto, da cui derivano lo spagnolo deporte, ma anche l'italiano diporto. Quando avete sentito una barca da diporto? Beh, significa semplicemente una barca da divertimento, per prendere la barca e andare a fare dello sport, appunto. Quindi la parola sport ai tempi nostri attuali indica quell'insieme di gare ed esercizi fisici individuali oppure di gruppo che vengono praticati per svago, ma anche per competizione, perché questo è l'aspetto, uno degli aspetti sociali importanti della cosiddetta competizione. Che cosa significa? Qui questo ci permette di introdurre degli aspetti molto importanti, lo sport, i valori dello sport. perché lo sport attuarlo, nel praticarlo, comporta anche l'assorbimento di determinati valori che lo sport ci dà. E sono due tipi, fondamentalmente ce ne sono tanti, ma due sono importanti. I valori formativi dello sport: uno, attraverso lo sport si forma ancora di più la sua umanità, la sua personalità. E poi i valori sociali, quelli che interessano gli altri. Quando poco fa ho parlato di relazione, qual è il valore formativo dello sport? Beh, l'atleta in quel momento deve confrontarsi non solo con l'avversario, facciamo la gara, ma anche con se stesso, superando i propri limiti e anche le proprie difficoltà, e quindi il valore formativo dello sport. Per fare questo esiste la pratica del cosiddetto allenamento. Non è che io mi metto e poi dopo, senza né leggere né scrivere, mi metto a gareggiare e dopo pochi passi non ce la faccio. Quindi è importante un po' prepararsi. E come ha suggerito l'assessore, non bere vino o altre cose perché possono ulteriormente danneggiare la persona. E quindi l'allenamento che cos'è? L'allenamento è un processo che si avvale di carichi, che io faccio con lo sforzo, cioè di stimoli, proposti in modo da determinare degli adattamenti. Io mi adatto a sopportare quello sforzo, però adattamenti positivi all'organismo, non devono portare danno all'organismo. Quindi l'allenamento riconosce anche il concetto di carico allenante, cioè in che modo mi devo allenare. E il carico allenante è costituito da tre fattori soprattutto: il carico esterno, legato al lavoro vero e proprio che uno fa nell'allenarsi; il carico interno, legato alla spesa metabolica, cioè io se ho assunto determinati alimenti, questi alimenti mi danno l'energia per fare quello sforzo; e il carico anche psicologico, molto importante, perché è relativo alle difficoltà incontrate e alla forza d'animo che io a volte mi devo dare per superare quello sforzo in quel momento. L'altro grande tipologia di valori da tenere presente tra i valori importanti dello sport sono il valore sociale dello sport. Lo sport utilizza delle regole per essere praticato, un po' come noi nella società civile abbiamo la Costituzione italiana per muoverci, perché se non avessimo la Costituzione ognuno di noi si muoverebbe a secondo che ha proprio piacimento. Avendo noi una carta comune riconosciuta da tutti, dove sono stabilite delle regole che servono per convivere, noi viviamo. Anche lo sport adotta questa metodica, cioè creare delle regole. Per ogni tipo di sport ci sono delle regole, si gioca in un certo modo, e quindi lo sport utilizza delle regole che sono delle condizioni e limiti. Ecco la bellezza dello sport: uguali per tutti, non c'è distinzione. Ecco perché lo sport lo possono praticare tutti: ci sono delle regole e si rispettano quelle regole, uguali per tutti, non perché tu sei bianco, tu sei nero, eccetera. Diciamo questo perché purtroppo la nostra società, fino agli anni 70-80, in Sudafrica, lo sport non era uguale per tutti, lo potevano praticare solo alcuni e altri lo devono praticare in altra sede. Molto importante questo. Al concetto di uguaglianza, molto importante, di regole uguali per tutti, si aggiunge il concetto di rispetto del patto, su cui si basa la competizione. Prego.
Vi saluto.
Buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederci. L'assessore ci lascia. Sono giorni di festa, sono molto importanti andare a preparare tutto quello che è la festa di questi giorni a Potenza. Quindi al concetto di uguaglianza si aggiunge il concetto di rispetto di questo patto, rispetto di queste regole su cui si basa la competizione. E quindi il concetto che viene spesso detto il fair play, cioè stare alle regole, rispettarle tutti, in un reciproco rispetto. Quindi rispetto delle regole, rispetto degli altri, rispetto per se stessi, valorizzazione delle diversità e delle unicità, fratellanza sportiva, lealtà sportiva, imparare dalla sconfitta. Molte volte si impara più dalla sconfitta che dalla vittoria. C'è stato quel grande scrittore e poeta Kipling che scrisse nella sua famosa poesia Se tu riesci a incontrare il trionfo e la sconfitta e trattare questi due impostori allo stesso modo, sto citando a memoria, non c'è scritto nelle slide, ma la poesia è troppo bella, tu sarai un uomo, figlio mio, perché il trionfo e la sconfitta sono tutti e due degli impostori. Il trionfo ti fa esaltare, la sconfitta ti fa troppo abbattere, Però la sconfitta ti può dare, se tu riesci a capire il significato della sconfitta, ti riesce a dare anche degli insegnamenti. Il trionfo lo devi sapere affrontare e non esaltarti, perché siamo tutti su questa terra. La parola umiltà viene dal latino humus, che significa terra. Dobbiamo stare con i piedi per terra e sapere affrontare questi due impostori allo stesso modo. E lo sport, inoltre, come valore sociale, implica anche il concetto di responsabilità. Qualche anno fa è uscito un bel libro dello scrittore, dello studioso Mario Vergani, il titolo era proprio semplicemente Responsabilità, ma il sottotitolo la diceva lunga. Il sottotitolo diceva rispondere di sé, rispondere degli altri, perché responsabilità viene dal verbo rispondere. Io quando sono responsabile rispondo a qualcuno e rispondo a me stesso delle mie responsabilità, ma rispondo pure a qualcuno, perché per esempio nel mio lavoro come medico io rispondo di me stesso del mio lavoro, ma rispondo anche di quelli che lavorano con me, da me diretti, ho delle responsabilità anche nei loro confronti. Questo vale anche nella vita, vale nello sport. Io quando pratico sport, e qui mi sto avvicinando piano piano all'argomento doping, quando pratico sport sono responsabile di me, ma sono responsabile anche di quello che fanno gli altri. Il doping, appunto, è la negazione di tutti questi valori. Non ci sono più regole, non c'è più rispetto, non c'è più fair play. Perché che cos'è il doping? Questa è la definizione del Comitato Olimpico Internazionale Mondiale, appunto. Il doping è l'assunzione di sostanze, per me non lo sono immaginato tutti, ma anche al ricorso a particolari metodiche, cioè a particolari, come si direbbe a Napoli dove ho vissuto tanti anni, particolari giarmi, più tradotto dal tedesco, particolari manipolazioni capaci di aumentare artificialmente il rendimento di un atleta, artificialmente. Quindi quella uguaglianza non c'è più, quella parità non c'è più. Io per batterti non ho usato soltanto le mie forze, le mie capacità, al pari tuo. No, io ho fatto qualcosa che è artificiale per poterti battere, non più le mie qualità. Vedete la grande scorrettezza anche umana e morale del doping. Oltre a un altro fatto, ve lo dico da medico, del grande danno che procura il doping, perché sono delle sostanze che procurano danni al nostro organismo.
Tant'è vero che, scusatemi se ti interrompo, alcune volte ci sono degli atleti in tarda età che improvvisamente vengono a mancare, e il sospetto c'è che è dovuto forse a uso di sostanze fatte.
Possiamo portare dei dati proprio, sì, sempre a braccio, ve lo dico, stimolato dal tuo utile intervento. Beh, noi teniamo per esempio gli atleti della Germania dell'Est negli anni 60-70, poi dopo con la caduta del muro di Berlino si è saputo, per far sì che attraverso lo sport la Germania dell'Est potesse dire noi siamo una grande nazione, vedete quanti atleti abbiamo che vincono, in realtà erano dopati proprio dallo Stato e prendevano molte sostanze dopanti, anabolizzanti eccetera, ve ne parlerò brevemente fra un po'. Le atlete donne addirittura, a furia di prendere anabolizzanti, che poi sono per lo più ormoni di tipo maschile, si sono mascolinizzate per esempio, oppure alcuni hanno sviluppato tumori, giusto per collegarci al tuo intervento. E infatti l'evoluzione del fenomeno doping, qui nella mia slide, era che negli anni 60 per esempio si incominciò a usare i cosiddetti farmaci stimolanti. Ma qua siete tutti un po' più piccoli di me, ma chi è un po' più grande di me potrà ricordare per esempio che negli anni 70 al Tour de France un ciclista Simpson morì improvvisamente mentre pedalava, poi si vide che aveva usato la simpamina, un eccitante, per poter sopportare lo sforzo di continuare a pedalare. Erano i cosiddetti farmaci stimolanti, anni 60. Negli anni 70 i cosiddetti farmaci anabolizzanti uscirono fuori, appunto molto usati da alcuni paesi, nazioni dittatoriali lo facevano usare ai propri atleti. Negli anni 80 uscì fuori un'altra forma di doping, la emotrasfusione, cioè la trasfusione di sangue, perché chiaramente il sangue porta ossigeno, portando ossigeno porta maggiore ossigenazione e maggior forza, un momento, ma se tu porti più sangue di quello che a te spetta avere, hai un organismo pieno di sangue, di molto denso, e c'hai il rischio di ictus cerebrale, di infarti cardiaci, e molte morti improvvise sono dovute a queste emotrasfusioni molto pericolose. E negli anni 90 poi addirittura un ormone glicoproteico, scusate il parolone, chiamiamolo ormone, chiamato eritropoietina, che ha la caratteristica di far aumentare i livelli di eritrociti, traduco, gli eritrociti sono i globuli rossi nel nostro sangue. I globuli rossi nel nostro sangue sono quelle cellule che trasportano l'ossigeno. Se io faccio aumentare i globuli rossi, e si trasporta più ossigeno e posso avere più sforzo. Un momento, anche in questo caso però c'è la cosiddetta poliglobulia, cioè un sangue talmente ricco di eritrociti, di globuli rossi, perché noi nel nostro organismo la percentuale liquida del sangue deve avere una certa percentuale, la percentuale corpuscolare, cioè le cellule, devono avere una certa percentuale. Se ci sono troppe cellule il sangue diventa denso, non circola più, e si possono avere danni notevoli, quindi vedete un po' quali sono tutte queste problematiche. L'approccio a questo tipo di condotta scorretta, l'avete capito, scorretta sia per la salute e soprattutto per quelli che sono i valori dello sport, che abbiamo detto poco fa. Beh, per esempio, indicazioni da parte purtroppo di medici e anche di cosiddetti preparatori atletici, consigli di altri atleti che l'hanno usato, oppure imitazione, spesso succede nel mondo dei social che viviamo adesso, di uno che li ha usati e dice attraverso i social usateli pure voi che io mi sono trovato vinto la tal gara, eccetera eccetera. Non lo posso dire in modo così eclatante perché finirebbero male, ma come si dice, un buon intenditor poche parole. Suggerimenti di persone ritenute esperte, più che esperti sono dei trafficoni, sperimentazione, autovalutazione personale, oppure ricerche su internet, ricerche e letture varie. E quindi c'è un'altra piccola categoria, sempre di doping, che non è un doping vero e proprio, ma è quello di utilizzare dei farmaci che mascherano i controlli al doping. Quando uno poi va per regola a fare il controllo, se si piglia per esempio un diuretico, il diuretico è un farmaco che, con decenza parlando, per capirci, fa fare pipì, quindi fa diminuire, fa aumentare e diminuire i liquidi, ecco che io riesco a liberarmi subito delle sostanze che ho assunto. È uno dei tanti trucchi che possono essere utilizzati, oppure sostanze mascheranti, cioè che riescono a coprire quello che è l'azione di questo farmaco. Per quanto riguarda gli anabolizzanti, come dice il nome, anabolizzanti, cioè significa che potenziano il fisico, quelle masse muscolari che a volte si vedono in persone che frequentano la palestra, con tutto il rispetto, ma che hanno preso i cosiddetti anabolizzanti, hanno quei muscoli strepitosi dovuto al fatto che hanno preso molti di questi ormoni che fanno crescere i muscoli, ma in modo non corretto, ma non soltanto moralmente, non corretto anche fisicamente, perché oltre a creare quei danni che ho detto prima, tumori e quant'altro, ci può essere un aspetto anche psichiatrico, perché l'esperienza fatta in termini di ricerca di sensazioni euforizzanti, senso di potenza fisica, l'aumento dell'autostima, dell'aggressività, abbassamento del livello di sopportazione della fatica, può portare a una vera e propria appetizione patologica. Che significa? Visto che questo farmaco mi fa apparire così, io mi ci affeziono e lo prendo sempre. E si va in un campo delicatissimo delle cosiddette dipendenze patologiche, cioè la tossicodipendenza proprio verso gli anabolizzanti, quindi bisogna fare attenzione a tutto questo. E allora, ripetendo di nuovo, ritornando invece a quei bei valori che hanno lo sport e che queste giornate sportive saranno ben praticate da tutti noi. Valori formativi, ho detto prima, valori sociali, valori molto cari alla nostra Unione Civica, quelli della inclusione sociale, quel bel concetto di uguaglianza che è inserito nel concetto di sport e nel praticare sport. È stato detto da un illustre grande sportivo, Jacques Roche si chiama, è stato presidente del CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per molti anni, dal 2001 al 2013. nel 2021 ci ha lasciato purtroppo. Jacques Roche disse una volta in un suo discorso: lo sport, come la musica, che noi se vogliamo parlare un linguaggio universale, ci basta ascoltare la musica, o sei in cinese, o sei in giapponese, o se sei russo, o se sei ucraino, lo capiscono tutti il linguaggio della musica. Approfitto dell'occasione per dire che il linguaggio della musica è un linguaggio di pace e che sarebbe ora di finirla di fare le guerre. Lo sport, come la musica, è qualcosa di universale, disse Jacques Roche, qualcosa che è compreso in tutto il mondo, indipendentemente dalle differenze sociali, etniche o religiose. Non solo lo sport è universale, ma anche i suoi valori sono universali. Quei valori che ho detto poco fa sono riconosciuti da tutti. E un altro grande, e vi dirò alla fine chi è, molto caro a noi, ho citato poco fa il Sudafrica: lo sport ha il potere di suscitare emozioni, disse questo gran uomo, ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose, ha il potere di risvegliare la speranza. Queste parole furono dette da Nelson Mandela, primo presidente nero della Sudafrica. E andando a concludere questa mia chiacchierata con voi sullo sport e sull'educazione alla salute e sui pericoli del doping, disse sempre Mandela: possono le tue scelte riflettere le tue speranze e non le tue paure. Lavorare per la speranza, sempre. Ricordiamoci che la parola cattivo viene dal latino captivo, che significa prigioniero. Quello è in cattività, cioè significa che eri prigioniero. Le persone sono cattive quando sono prigioniere dei propri insicurezze, delle proprie rabbie, delle proprie situazioni, diciamo, delle proprie paure che non riesci a controllare, per cui tu sei prigioniero e diventi cattivo. Noi non saremo mai prigionieri, saremo sempre spiriti liberi. E Dio del Rica, saremo sempre vicino a voi in tutto quello che si farà per il benessere dello sport e per il benessere di tutti voi e di tutti noi. Viva l'Unione Civica!
E adesso ascoltiamo gli interventi dei partecipanti e cosa ne pensano di queste due giornate che si sono tenute a Potenza presso il Grande Albergo.
In questa esperienza ho provato sia il tennis, il blind tennis, che il dorbal. Una cosa positiva, sia a livello, cioè per socializzare con altre persone, quindi per conoscere anche altre persone, sia anche, come si diceva in una riunione che abbiamo fatto il primo giorno, anche una cosa positiva a livello di salute, anche per stare meglio con il nostro corpo. Per quanto riguarda poi la disciplina con cui magari mi sono trovato meglio, finora è stato il torball, perché io non ho ancora provato lo showdown. Uh-huh. Il torball, perché l'ho trovato meno difficile del blind tennis. Il blind tennis l'ho trovato veramente, per me, complicato, perché innanzitutto il torball è un gioco di squadra. E anche perché col tennis, non lo so, io ho trovato già le prime difficoltà quando ho spiegato le prime cose, quindi magari far rimbalzare la pallina con la racchetta, che comunque non è una cosa facile, almeno io non l'ho trovato una cosa facile. E poi magari col tennis, vabbè, anche con il torball, però col tennis ho trovato più difficoltà, anche perché mi sembrava anche uno sport più di precisione in un certo senso, e di attenzione e di concentrazione pure. Questo anche il torball, però con il fatto che magari, non lo so, nel torball c'è, non sei da solo a giocare, non lo so, forse dà più sicurezza in un certo senso.
Come mi sono trovato? Innanzitutto benissimo, perché si fa amicizia anche con gli amici di Potenza, con ragazzi che non ho avuto mai l'occasione di incontrare. Questa è stata una delle poche occasioni dove ci siamo confrontati e misurati. Beh, il torball, il gorball sono sport che ne ho sempre sentito parlare, ma non mai praticato e non mi ero mai avvicinato. Adesso che li ho toccati e visto con mano, beh, davvero sono simpatici, sono belli, si possono fare anche a una certa età.
Sono discipline sportive, quindi mettono in moto tutta l'attività, tutto il corpo, stimolano tanto la concentrazione. Io ho trovato, cioè, per le mie abilità, per come sono io, è piaciuto molto il blind tennis, più perché riesco di più, non che gli altri sport, diciamo, non siano carini da praticare, insomma, però mi sono trovata molto, molto bene con il blind tennis. È la versione del tennis, solo che questo è aperto a noi non vedenti e ipovedenti, con una pallina sonora, e utilizzando la racchetta dobbiamo, insomma, far arrivare dall'altro lato del campo questa pallina. È un lavoro molto di orecchie, ti attiva tanto l'attenzione uditiva.
Una bellissima esperienza, anche perché appunto si ha modo di trascorrere del tempo e socializzare con altre persone. Per esempio, ho avuto modo di conoscere i ragazzi di Matera che, insomma, non conoscevo, quindi si sta rivelando veramente una bella esperienza sia dal punto di vista sociale sia proprio dal punto di vista dello sport. Comunque io molti sport non li avevo mai praticati e quindi sto avendo questa opportunità di fare questa nuova esperienza e praticare questi sport. Fino adesso quello che più mi è piaciuto è stato, vabbè, il torbal e anche questo tennis, è molto il blind tennis, scusate, io con l'inglese, cioè, parliamo due lingue diverse. E mi sta piacendo molto.
E effettivamente sta rivelando un'esperienza veramente molto bella, interessante. Ci si mette diciamo in gioco con il proprio fisico, perché uno all'inizio dice, vabbè, una rappresentanza, qualcosa così. Invece no, si suda, ragazzi, si suda veramente. Lo sport più interessante, vabbè, sono tutti interessanti, però oltre al torbal, questo blind tennis non pensavo fosse così veramente interessante. I sensi si acquiscono e, insomma, poi tutto il resto viene da sé, bellissimo, si conosce tanta gente, abbiamo conosciuto veramente persone, belle persone, è un'esperienza assolutamente da provare.
Da riprovare.
Sono contenta di aver accettato di partecipare a questo evento sportivo, perché trovo che è sempre un'ulteriore esperienza, un arricchimento personale, un conoscere nuove persone, confrontarci tra di noi.
Molto molto bene, una bellissima esperienza. Ho provato questi due sport, lo sport che mi è piaciuto di più per il movimento è il blind tennis. E ho già provato lo showdown e credo di proseguire su quella strada.
Siamo con Giuseppe Vitali, arbitro di Torbal e Golbal.
Sì.
E gli chiediamo, intanto benvenuto a Potenza.
Grazie
e
mille.
Gli chiediamo come sta andando con questi nostri ragazzi.
Sì, allora, già di una giornata di ieri ho potuto riscontrare un aspetto molto positivo, molta partecipazione e curiosità, cosa che mi ha positivamente sorpreso. Anche oggi ho visto, a partire ovviamente timore di iniziare a giocare, una volta sbloccati praticamente tutti hanno iniziato a prendere confidenza con la palla, e questa ha reso possibile anche la partecipazione stessa del gioco. Ieri ho visto anche elementi, abbiamo fatto una simulazione, avevamo un po' più di giocatori, abbiamo fatto una simulazione di partita e ho visto ancora di più l'agonismo che effettivamente cresceva man mano. Questa è una cosa molto positiva di questa giornata. Per il resto sì, molto, molto, sono sorpreso, piacevolmente sorpreso di questa partecipazione.
Quindi abbiamo buone speranze per mettere su anche una mini squadra di Golbal?
Io credo di sì, credo che qualche elemento c'è. Voglio testare altri due elementi che potrebbero essere il completamento di una possibile squadra di Torbal, sicuramente.
Bene amici, avete ascoltato le interviste sul campo curate da Maria Buoncristiano, ma ora passo la parola al delegato FISPIC di Basilicata, mente organizzatrice di questo progetto a tutto tondo, che ci trarrà le conclusioni. È stato intervistato da Giovanni Cancelliere.
Innanzitutto dobbiamo ringraziare anche il CIP, che è il Comitato Italiano Paralimpico, che ha approvato il nostro progetto e lo ha finanziato, quindi se siamo qui è anche grazie a loro. No, la cosa sta andando piuttosto bene, i ragazzi si stanno divertendo, hanno provato tutte le quattro discipline sportive che hanno avuto la possibilità di cimentarsi, quindi il blind tennis, lo showdown, il goalball e il torball. Devo dire che molti di loro si sono appassionati e speriamo che, insomma, riusciamo a mettere su ecco, qualche altra disciplina, partecipare a qualche altro campionato e quindi far divertire i nostri ragazzi.
Un'organizzazione una promozionale di questo tipo può essere ripetuta per magari ampliare e far conoscere ad altri soci le attività? Può essere interessante secondo te? Come la vedi?
Ma sicuramente oggi qui hanno partecipato 15 nostri soci della provincia di Potenza e di Matera, e su 15, ripeto, l'80% si sono appassionati alle varie discipline, quindi sicuramente ne parleranno con i loro amici, con i loro parenti, ecco, poi la voce gira, e quindi fare questi eventi è molto 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 importante, perché oltre a far capire loro che c'è un momento sportivo durante questi eventi, ma c'è anche un motivo di socializzazione dove si sta insieme, dove si ride, si scherza, ecco, ed è importante, ripeto, oltre al fattore fisico, quindi perché fare sport fa bene al fisico, fa bene alla mente, fa bene al fattore psicologico, si acquista autostima e soprattutto, per quanto riguarda la disabilità visiva, anche autonomia personale, che non guasta.
Ebbene, anche quest'oggi siamo arrivati al termine di questa puntata. Non ci resta altro che salutarvi ed invitarvi ad una prossima trasmissione.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca. Thank you.